Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere. I capi invece deridevano Gesù dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se lui il Cristo di Dio l'eletto. Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Sopra di lui c'era anche una scritta: costui è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male e disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, solennità conclusiva dell'anno liturgico, in cui la Chiesa ci invita a celebrare, lodare, ringraziare il Signore perché Lui è il nostro Re. E con questo titolo è morto sopra la croce, scritto da Pilato in tre lingue: costui è il Re. Volevano che cancellasse, che buttasse via quel titolo, che venisse staccato dalla croce. Pilato disse: quello che ho scritto, ho scritto. Ma cosa vuol dire oggi per noi che Cristo è il Re? Di chi e di che cosa? Questa parola poi che è un po' desueta, non si usa più, no? Oggi siamo tutti immersi nel clima democratico, usciamo fuori con una festa in cui parliamo di Cristo nostro Re. Cosa vogliamo dire? E che cosa si intendeva dire con il fatto che uno fosse il Re? Nella prima lettura vediamo come i giudei si rivolgono a Davide dopo la sua incoronazione come re, successore di Saul, e ci dicono cosa vuol dire per l'uomo biblico essere sudditi di un re. Si dice: noi siamo ossa delle tue ossa, cioè noi apparteniamo a te. Questo volevano dire gli ebrei: noi siamo tuoi. E infatti, se vi ricordate, prima che entrasse con Saul il regno ed erano governati dai giudici, il profeta aveva detto a coloro che volevano a tutti i costi, Nathan il profeta aveva detto a coloro che volevano a tutti i costi un re, volevano avere un re, dice: ma state attenti, perché se avete un re poi i vostri figli dovranno servirlo, poi lui si prenderà le terre più belle, vivrà nel palazzo più grande. E no, dice, noi vogliamo un re, che volevano essere come gli altri che avevano un re. E allora avere un re vuol dire avere qualcuno che ci comanda, qualcuno a cui dobbiamo obbedire, qualcuno da cui dipendere. Questo è il primo significato di re, nel senso biblico. E Dio, sotto questo punto di vista, è re? Come no? Come no? Ebbene, è bello vedere come la seconda lettura di Paolo ci parla dei due modi della regalità di Cristo, delle due modalità con cui lui è re. E la prima deriva proprio dalla sua divinità, e Paolo ce lo presenta come il figlio, immagine del padre, in pieno possesso della sua divinità. E lui è quindi, in quanto Dio, è il re. Caterina, molte volte ve l'ho detto, ebbe quella visione, Caterina da Siena, in cui vide il Signore con il pugno chiuso e il mondo chiuso nelle sue mani. E il Signore che diceva: tutto il mondo è nella mia mano, o per giustizia o per amore, o per giustizia o per misericordia. Dio regge tutto. Dio è il re, Dio è il dominatore. Sì, lo possiamo prendere in giro, sbeffeggiare, possiamo vivere come se non ci fosse, possiamo scrivere libri sull'ateismo, ma poi siamo tutti come Baldassar. Chi era Baldassar? Quel re d'Assiria che un giorno diede un banchetto con i suoi generali e prese che cosa per fare il banchetto? Prese ciò che avevano preso dal Tempio di Gerusalemme, che avevano distrutto e portato saccheggiato. Presero le coppe, i calici, tutto quello che era nel Tempio, no? E facevano il banchetto alla faccia del re, alla faccia del Dio di Israele. Loro, no? Però che successe in quel banchetto? Che apparve una mano che scriveva in un muro, leggetela la Bibbia, questa è Bibbia, che scrisse tre parole. Non ricordo esattamente con qual era, mettete che è un'altra. E sapete cosa dice la scrittura? Che quando quel re vide quella mano che si muoveva, le ginocchia gli si ballavano, si stringevano tutti così, ta 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 ta. Ecco chi è l'uomo, ecco chi è l'uomo, dominatore forte che c'ha tutto nelle mani, computer, luna, Marte, no? Poi toc toc, sorella morte, dov'è tutta la tua baldanza? Dov'è tutta la tua arroganza? Polvere sei e polvere tornerai, e tutti dovremo presentarci al tribunale del Signore, dirà Paolo, per ciò che abbiamo fatto di bene e per ciò che abbiamo fatto di male. Noi non temiamo quel tribunale perché abbiamo un avvocato potente, lui. Allora andiamo incontro a quel giorno con la serenità, perché sappiamo che lui è il nostro avvocato, e non solo per i nostri peccati ma per quelli di tutto il mondo. Allora ci andiamo sereni. Ma quando tu questo avvocato non ce l'hai, E questa è la prima regalità con cui il Signore regna, è la regalità di Dio. È una regalità non manifesta, perché Lui ama nascondersi e ama essere scoperto. Ma basta che tu guardi le stelle, basta che tu guardi un fiore, basta che tu guardi il sorriso di un bambino, che non puoi, se hai il cuore sincero, il cuore libero, il cuore non ingolfato dalle tue passioni, dalle tue tenebre, non puoi non dire: Signore, quanto sei grande, Signore, quanto sei bello, ti lodo, ti benedico, ti ringrazio. E i salmi ci raccontano proprio le lodi al Dio della creazione. Ma il Signore non vuole farci ballare le ginocchia, lo fa ogni tanto con qualcuno per essere segno di conversione, di vita nuova. Ma il Signore che potrebbe, voi pensate, scendi dalla croce e ti crederemo. Ma aveva detto poco prima a Pilato: o Pilà, le tue legioni, ma basterebbe uno dei miei angeli. Ma il Signore non vuole dei precettati, non vuole dei costretti, non vuole degli schiavi costretti ad amarlo, costretti ad adorarlo perché lui è Dio ed è potente. No, lui vuole regnare, ma non perché è Dio, Lui vuole regnare non perché è potente, Lui vuole regnare non perché è il creatore, Lui vuole regnare perché è l'amore. E l'amore non ha pace finché non è amato. E il suo regno è il regno dei cuori. E allora che cosa ha fatto? Ha fatto quello che nessun filosofo poteva mai pensarlo. Ha voluto Lui, Dio, appartenere a noi. Noi apparteniamo a Lui per potenza. E allora Lui ha spogliato se stesso e ha detto: facciamogli vedere che sono amore. E si è spogliato di tutto, della sua divinità. Si è fatto piccolo piccolo, si è fatto bambino nel seno di una piccola donna, si è consegnato a noi sul presente, si è consegnato a noi sull'altare della croce. Ci è stato dato un figlio, dirà il profeta, è tutto nostro. Fra poco nel Natale celebreremo questo bambino che viene per noi. Tutta la sua vita è un dono d'amore del Padre. È il Padre che ci regala il figlio perché noi scopriamo che Lui è amore. E perché lo capissimo bene, non ha voluto solo farsi uomo e prendere su di sé la nostra umanità ed essere tutto nostro, eccetto il peccato. Ha preso tutto, eccetto il peccato. Ma ha voluto consegnarsi nella debolezza più estrema, nella morte ignominiosa, umiliante, terribile della croce, preceduta da sberleffi, da sputi, da flagelli, da tormenti del cuore, dell'anima e del corpo. E davanti a sua madre, al discepolo che ci amava, ha voluto morire così, per dimostrarci l'amore. E perché, come dice ancora quella grande Caterina, è perché di fronte a tanto fuoco d'amore i cuori non potessero rigettare quel fuoco e fossero contagiati da quel fuoco d'amore. E il primo a essere contagiato chi sarà? Il primo ad essere contagiato è quel ladrone che muore insieme con lui, lì. Gli altri Vangeli ci raccontano che tutti e due i ladroni lo insultavano. Luca ci dice che uno dei due a un certo punto difende Gesù. Allora io mi sono chiesto: come mai questo cambiamento? Che cosa è successo che ha fatto sì che quel ladrone, che fino a poco fa lo stava anche lui sbeffeggiando, salva te stesso e anche noi, se sei re dei giudei, adesso invece rimprovera l'altro? Che cosa è potuto accadere perché quel ladrone si convertisse e difendesse Gesù? Guardate che diventa il primo a entrare in paradiso, il primo santo. Rubato tutta la vita, ha rubato anche il paradiso, ma anche il primo testimone, perché muore difendendo Gesù, muore testimoniando Gesù come Signore e come Dio, e quindi muore testimoniando l'amore. Cosa ha fatto sì che cambiasse la sua vita? Allora, se noi leggiamo qualche brano prima di questo momento, leggiamo che forse è stato questo che lo ha convertito. Che Gesù, di fronte a quelli che lo prendono in giro, il popolo stava a vedere, non si compromette, il popolo stava a vedere, e il popolo è sempre quello di sempre. Quanto è difficile compromettersi veramente, realmente con Cristo. È più facile dare un'elemosina, è più facile partecipare a una processione, ma compromettersi realmente con Lui, quanto è difficile. Il popolo è sempre stato così. I giudei invece, i sacerdoti e gli scribi lo prendevano in giro. E Lui in quel tormento dirà: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Nessuno è mai morto così. Nessuno è mai morto così. Nel Vangelo di Marco si racconta che il centurione si convertì al grido di morte di Gesù, perché nessuno era mai morto così. Perché, le possiamo levare quei spicci per favore? Perché Gesù non è morto per i chiodi. Non è morto per i chiodi. E non è rimasto sulla croce per la forza e la potenza dei chiodi. Nessun chiodo può tenere attaccato Dio. Ciò che l'ha tenuto in croce è stato l'amore. E ciò che l'ha fatto morire è stato l'amore. È morto d'amore. Il cuore, prima ancora di essere stato spezzato dalla lancia, è aperto dalla lancia e riversasse l'acqua e il sangue, prima ancora di essere squarciato, era squarciato dal suo amore. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E lì si converte il buon ladrone. Lì il cuore del buon ladrone si interenisce, il cuore del buon ladrone si squaglia. È stato il primo conquistato da colui che è amore, che muore per amore e lo difende. Sta zitto tu, sta zitto. Noi siamo in croce giustamente per i nostri peccati. Cristiani, nella nostra vita, quante volte abbiamo difeso Gesù? Quante volte abbiamo preferito stare zitti perché l'amore non c'era? Perché se avessimo avuto l'amore l'avremmo difeso. Sta zitto tu. Tu sei in croce giustamente, come me. Lui non ha fatto nulla di male. E poi rivolta a lui gli dirà: ricordati di me, Gesù. Lo chiama Gesù. Non c'è nessun luogo del Vangelo dove una persona parla con Gesù e lo chiama semplicemente Gesù. O Rabbì, o Maestro, o Signore, o Figlio di Davide. Nessuno lo chiama mai solamente Gesù. È l'amore. È il primo effetto dell'amore nel cuore di quel brigante che in quel momento muore ricchissimo, perché Gesù appartiene a lui. È per questo che lo chiama Gesù. Nell'amore si appartiene l'uno all'altro, è di questa appartenenza che Gesù vorrebbe essere il re, perché noi apparteniamo a lui nell'amore e lui appartiene a noi totalmente in un amore che ci precede, in un amore che ci fonda e ci rende capaci di una risposta di amore. Noi apparteniamo a lui e il ladrone in quel momento appartiene a lui, gli dice: ricordati di me. E non gli dice domani, dice oggi. Ma non un oggi che vuol dire adesso quando muori sarai con me. No, un oggi che vuol dire adesso. Adesso tu sei già nel regno, perché adesso tu ami. Adesso tu hai scoperto l'amore, sei entrato nell'amore, sei entrato nel regno. Adesso sei salvo, perché hai riconosciuto l'amore, hai testimoniato l'amore, hai difeso l'amore, hai proclamato l'amore. Oggi, adesso, tu sei salvo, tu sei in paradiso, perché il paradiso non è una realtà che ci aspetta e basta. È una realtà in atto, è la vita eterna in atto, che possiede colui che ha Gesù e che a sua volta è posseduto da Gesù nell'amore. Allora, fratelli e sorelle carissime, in questa festa grande di Cristo Re, facciamo in modo che veramente Lui regni ora, non domani, adesso, su di me. Basta poco. Siamo stati coinvolti dal Vangelo in questo scenario cosmico che trascende tutti i tempi,
e che si rende presente ogni tempo alla coscienza di ogni uomo, che deve scegliere se essere il popolino che non si compromette, se essere tra quelli che lo sbeffeggiano perché non si manifesta con potenza come vorrebbero, o se essere il buon ladrone che lo riconosce come il suo Salvatore, il suo Dio, il suo Gesù. La Vergine Maria ci aiuti a scegliere bene, e a scegliere non con la bocca, neanche con la testa, e neanche solo con un vago sentimento, ma con tutta la nostra persona, mente, affettività, sentimenti, corpo, tutto noi, come abbiamo pregato all'inizio di questa messa, possa dire: appartengo al Figlio di Maria, appartengo a Gesù, appartengo al Re dell'Universo. Amen.